quello che è un po' la trasformazione poi del processo, diciamo, di tutto questo processo pensante, è il fatto che quello che mano a mano mi interessa è che sullo stesso piano, diciamo, delle altre discipline, di misurare questo conoscere, misurare questa coscienza, cioè noi abbiamo la disciplina, diciamo, teologica, disciplina filosofica, disciplina scientifica, quella artistica, quella musicale, quella teatrale. Il discorso che tento, che sto mano a mano facendo, è il discorso che in qualche modo fa a meno del fatto puramente esperienziale, che si avvicinerebbe di più a un elemento di ordine non so se chiamarlo di tipo mistico, e comunque parte da un elemento essendo esperienza, parte da un elemento periferico di organizzazione sensoriale. Quello che mi interessa è, mano a mano, pur partendo da questo elemento di organizzazione sensoriale, in cui nella novella, nella favola, è raccontata l'inventazione, è raccontata l'assunzione della coscienza, che questo che è un dato, diciamo, quasi immediato della coscienza di quest'altro piano, per cui l'attività mentale, l'attività della vista, l'attività dell'ordine tattile, l'udito, hanno intrinseco, hanno inserito proprio il fatto della presa su questo ulteriore stadio che si porta presso questa morte assente, cioè che si è liberato dalla dialettica oppure dalla fusione vita-morte, da cui oltretutto tutta l'attività psicologica, l'attività affettiva psicologica di Homo sapiens deriva. E essendosi liberato di questo elemento, di questo crogiuolo alienante, e avendo inventato tutta la periferia, ed essendo questa coscienza non solo quella centrale, essendosi modificata, essendosi portata alla periferia del mondo, è capace di trasformare il mondo, perché il mondo incomincia a rispondere su quest'altro piano di coscienza, la quale è come se fosse una coscienza che esce dal cervello, esce dal corpo, va in mezzo. È un atto mancante, io dico negli scritti, in aforismi, è un atto che si avvicina di più alla sottrazione di vita, cioè si avvicina di più alla morte, perché comunque dove l'attività vitale, vitalistica, impara a cessare, impara a avere queste cesure. E dato tutto questo apparato, quello che, a cui mi sto avvicinando anche a mano a mano, è il fatto di un discorso in cui in qualche modo si possa fare anche a meno dell'esperienza, e cioè che questo entri dal punto di vista del discorso, dell'elemento discorsivo, logico, di una logica della scienza, in analogo alla logica hegeliana. E cioè sto dicendo che la coscienza abbandona questo elemento coscienza di cui la filosofia occidentale non sa dove mettere, e sa bene cosa farne, dopo aver detto che questa coscienza è un elemento che ammette al suo interno la perdita di vita, che si avvicina di più alla morte, ma questa morte è comunque è una morte dematerializzata, e anche nell'attività pensante è una morte non di tipo esperienziale, è una morte filosofica, chiamiamola così. Contemporaneamente dico che questa coscienza va a spasso, se ne va in giro. E a questa il mondo comincia a rispondere, perché il mondo che prima era cieco incomincia a rispondere con un livello di coscienza, di accoppiamento, non perché il mondo è antropomorfizzato, non perché la cosa è antropomorfizzata, ma perché il mondo non esiste. Non esiste nessun mondo e non esiste nessuna cosa. Esistono probabilmente tutti questi vari piani di un'attività mentale, questi piani, chiamiamoli a teologici, a filosofici, a scientifici, astratti, tratti da questi piani di questa logica, in cui si inserisce anche questo discorso musicale. Mi ha colpito, a proposito di questo discorso musicale, l'altra sera, quando alla prima di questa rappresentazione di Corrado Accordino, una addetta ai lavori mi si è avvicinata, ha detto: sì, molto interessante questa musica, si accompagna molto bene con questo senso di estraneità di questo personaggio, certamente è molto inquietante. Quindi io ho detto: il buon inquietante. E dal mio punto di vista, dal punto di vista di tutto questo processo in cui la coscienza seminale va a spasso, i sensi vanno a spasso, cioè che non c'è nessuno più punto di fissità, di localizzazione, il che non rende semplice la vita a chi abbia questi processi, cioè appunto la vita non è più animale, per cui diventa tutto un procedimento molto complesso, nel senso che, ne discutevo l'altro giorno con Luciano, del fatto che anche la memoria breve, che è una memoria di fissità, questa si perde, per cui certi processi a breve si perdono, ma rimane un'altra memoria che non è una memoria di fissità, di fissazione. Per cui l'oggetto, l'orientamento, tutti questi processi che sono di fissità animale si perdono e diventano di un altro tipo. La mente non è più cognitiva. La coscienza va a spasso, insomma, già non è un po' abbastanza balzante, no, è capito. Dicevo, mi aveva colpito questo fatto di inquieta, insomma, inquieta. Io sentivo una grande inquietudine, cioè sapevo benissimo che questa era un'estraniazione, era un elemento di estraneità, perché avevo posto questa estraneità, ma al fondo di questa musica, al fondo di questo discorso che faccio, c'è una grande quiete, perché il mondo è cessato, perché la cosa mondo è cessata, perché la vibrazione è cessata, perché le onde della stessa mente, e qui ritorniamo all'elemento biologico, tanto per includerlo, sono molto simili a quelle del sonno profondo, di quello che potrebbe essere, credo, quello che è chiamato l'autoipnosi, di certi processi di questo tipo, la meditazione profonda, la meditazione trascendentale, che tutti questi vari questa attività del cervello, ma tutte queste tipi di attività adesso le stiamo spostando e sposto sempre di più in queste enunciazioni che a mio avviso non dovrebbero essere inquiete, produrre inquietudine, però mi ha colpito, e questo mi fa capire il fatto che quando un alcunché sposta un certo processo, pur avendo al suo interno il senso del benessere, della cura, della quietudine, della meditazione profonda, quindi della compiutezza del sistema umano, ma siccome questo va a venire nella mente dell'altro, la mente dell'altro è inquieta per cavoli suoi, questo che gli toglie l'inquietudine, gli crea l'inquietudine, e questo è un bel paradosso. E con questo io termino il mio intervento. Adesso chiedo all'illustre consenso di fare qualche domanda, poi risponderò con licenza. questo mi interessa, cioè questo fatto di comunicare una conché che fa parte di questo elemento di quietitudine, di sottrazione della vibrazione, di sottrazione dell'organizzazione sensoriale che continua a disturbare l'attività mentale, cioè questa sottrazione che potrebbe produrre appunto una grande quiete, questa è la posizione con l'elemento inquieto. E questo è una cosa che mi fa pensare, cioè mi fa pensare, che mi fa capire anche come comunicare tutto questo, cioè come, del perché avvengono e sono avvenute nella mia storia tante questioni strane di risposta dell'altro che non capivo da che cosa nascesse.
Vedono soltanto le ombre e il mondo delle idee fuori, da un'altra parte, la luce,
Questo, teniamo conto che questo è soltanto uno dei livelli in assenza, questo è un livello, è appena il livello successivo alla cessazione del primo livello di vita morte. Questo è il primo livello, in cui Platone ha pensato tutto quel sistema delle idee, ecco, è il primo livello di cessazione. E poi c'è il secondo, terzo, quarto, c'è tutto l'altro piano di vari tipi di luce e caverne. E che questa esplorazione che continuiamo a fare. Ma come credo che in Oriente, poi in alcune dottrine, probabilmente di tipo esoterico, credo, si parla di diversi tipi di corpi, fino al settimo grado, o tutte le varie. Appunto, questo individuatore è la prima cessazione di vita e morte, e questo produce il mondo delle idee. Produce, dà i parametri per dire del fatto della caverna di un altro mondo dell'essere. E poi ci sono, e questo è il primo livello del corpo assente. Ma quello che mi dispiace è che poi tutti questi elementi delle varie dottrine sono state prese delle dottrine esoteriche o di altro tipo. Quello che io voglio è che. Voglio che questi entrino nel discorso filosofico scientifico. Entrino nel discorso filosofico scientifico.
Il discorso filosofico scientifico è di per sé un discorso di elite, perché presuppone una certa attitudine e una certa conoscenza. Quindi mentre tutto quello che parte da un livello più basso, che può essere la religione come mezzo di coesione e di introduzione, quindi le religioni orientali sono quelle che hanno arricchito di più e che quindi hanno anche abituato una persona a usare, a pensare che esiste la mente, che esistono vari livelli di onde cerebrali, per cui abbassando quello è il modo più semplice per cui io che ho fatto questi corsi con una persona dove c'erano migliaia di persone, perlomeno era un inizio di conoscenza, di provare ad abbassare il ritmo cerebrale, le onde cerebrali, di entrare in contatto con uno stato mentale diverso, perlomeno, ecco.
Ebbene, ma appunto io questo è un fatto che dal mio punto di vista, da come mi interessa a me, vedere tutto questo è un modo ancora troppo ignorante per produrre certi processi, cioè nel senso che io sono uomo della logica, del logos, voglio che l'altro arrivi attraverso una serie di processi pensanti, attraverso una serie di processi di coscienza, non attraverso dei processi indotti, perché manca il libero arbitrio. Io sono un uomo che ama il libero arbitrio, che quindi introduce continuamente questo fatto della possibilità della sottrazione di tutti questi processi di cui mi sforzo moltissimo di riuscire a pensare attraverso dei moduli logici, dei moduli io dico scientifici, che poi sono di una scienza più astratta, ma nel senso proprio di produrre tutte queste di questi contenuti, perché questo permette a un altro di assumere e di produrre queste sue capacità logiche, che poi gli permetterebbero il fatto di produrre un ulteriore livello di sottrazione, di coscienza, di chiamiamo morte astratta, e non soltanto attraverso l'induzione esperienziale che lascia tutto a mostrare stare qual era prima, perché gli ha fatto provare soltanto un tipo di esperienza senza un sostrato logico-affettivo, logico, cioè quello che il mondo occidentale ha insegnato come uno dei valori fondamentali, che è quello della sua libertà.
Però scusami, mi ricollego a quello che il tuo interrogativo nella comunicazione per diffondere la realtà di questo processo, no? C'è questa difficoltà perché il modo di diffondere, cioè non lo puoi diffondere se non crei l'esperienza.
Non è detto, perché l'esperienza la posso, quello che sto facendo da anni e che adesso ci arriverò. A poco ci sto arrivando, non soltanto attraverso l'esperienza, ma attraverso, chiamiamola, un'esperienza logica. Noi qui, in fin dei conti, facciamo un'esperienza logica. Cioè come se la, il procedimento logico, il procedimento deduttivo o il procedimento costruttivo della frase producesse dei processi di discontinuità e quindi di un'esperienza nel tuo cervello, tale per cui insieme dal procedimento conoscitivo, e quindi il conoscitivo che ti permette anche della confutazione, del discorso, della deduzione logico di causa e effetto, ti produce anche ulteriormente dei processi di significativa sottrazione di attività vibratoria in eccesso attraverso un procedimento conoscitivo. Questo è quello che è il mio intendimento.
Scusami, io ho provato tutti e due, ti posso dire la differenza sicuramente è che questo è un metodo che ti porta alla libertà e all'approfondimento vero, effettivamente sostanziale. Però sempre partendo dal fatto della comunicazione, cioè penso che bisogna anche riflettere su come l'altro metodo che arriva veramente alla massa e lo vedi nel mondo come si espande, poi certo non arriva oltre un certo livello e non dà quello che tu dici, però forse bisogna anche riflettere su quel metodo. Stiamo parlando di metodo di comunicazione basta, sì, non parlando di contenuti. Ecco, forse quel metodo bisogna riflettere qualche cosa perché magari ha degli elementi che mediati in un'altra maniera però possono essere utilizzati.
Certamente, ma infatti, non tanto del metodo, cioè non mi interessa il metodo, diciamo, delle scienze spirituali, mi interessa trovare attraverso appunto anche il professionismo della parola, di cui mi sto occupando anche qui al centro, che ci stiamo occupando, di vedere come, in che modo, attraverso anche delle semplificazioni, di cominciare a introdurre sempre di più tutto questo tipo di metodo, ma che non prescinda dal fatto che esiste un sistema che non prescinde dalle sue caratteristiche fondamentali, che sono la libertà, la profondità, l'intelligenza, la coscienza, la possibilità di scelta, di tutti questi valori, per cui io non credo che l'altro metodo è quello che appunto si è sviluppato nelle masse, tutto questo elemento di tipo orientale, spiritualistico, irrazionale, abbia un grosso fondamento nella civiltà attuale, tant'è che, a mio avviso, la civiltà attuale sta scontando in maniera grossolana il fatto di uno sviluppo eccezionale della sua tecnologia, dei suoi metodi, della conoscenza scientifica troppo dura, troppo rigida, che non ha portato al suo interno una serie di processi di nuovo tipo, che sono a quest'altro livello di coscienza, per cui non si incontrano, per cui il metodo, il mondo irrazionale va da una parte, il mondo scientifico va dall'altra, per cui questi non si incontreranno mai, nel frattempo abbiamo il fatto che il mondo sta sprofondando dentro al suo individuo. E questo è uno dei problemi grossissimi di cui ci stiamo rendendo conto, di questo fatto, di questa distanza tra un mondo che è di tipo razionalistico, tecnologico, che ha portato tutta una serie di meccanismi, grossissimi meccanismi, che portano poi come necessità successiva per un uso sbagliato di questo alla guerra, anche un altro mondo che è irrazionale ma che porta alla guerra lo stesso, perché non ha vinto l'aggressività. Cioè quel mondo lì fa non delle scienze vere orientate in Oriente dai grandi guru, ma il misto tra Occidente e Oriente porta al fatto di il nucleo aggressivo che c'è dentro, che non è affatto il dono, per cui non si trova nulla. E questo poi lo vedo nei pazienti che ha fatto tutti i vari tipi di esperienze, varie cose, proprio comunque in mezzo lì che non è affatto il dono, per cui non si trova niente. A questo proposito, visto che abbiamo aperto questo capitolo delle guerre, di tutte queste situazioni di annichilimento, volevo fare un accenno che è importante e interessante, il fatto di come questa situazione, per esempio il fatto che la fatidica data dell'11 settembre in cui negli Stati Uniti si è formato un punto vuoto che si chiama punto Grand Zero, questo punto vuoto dove c'è stato il crollo e l'adifinimento di un'idea di potenza, come la chiama Baudrillard, grande sociologo francese, cioè, In questo punto vuoto, il grosso problema che hanno adesso gli Stati Uniti di elaborazione di questa enorme ferita, e quindi di questo punto di nulla che si è creato, data la quale non c'è la possibilità ancora per questo mondo, questo mondo americano, il fatto di poter dare una risposta di questo alto livello di coscienza in cui il punto zero è incluso, è accettato, e il sistema accetta questo suo morire in un certo punto per poter elaborare più creativamente determinati suoi processi, ma in questa situazione la risposta è quella dell'azione e del meccanismo di reazione che non accetta al suo interno il fatto che c'è stato un punto di cessazione, un punto di morte del sistema, e quindi un sistema che è entrato all'interno del sistema precedente. Questo è comprensibile perché la situazione degli Stati Uniti, il popolo americano, è un popolo che non ha tutta la storia di queste inclusioni che la cultura europea si porta dentro e che purtroppo poi portano anche, hanno portato poi da una loro non elaborazione insufficiente alle varie guerre in Occidente, non ultime le due grandi guerre mondiali, ma la situazione degli Stati Uniti attuale, secondo la mia lettura, è il fatto che un popolo americano non conosce e è lontano mille miglia dell'accettazione del fatto della sconfitta, della perdita, del nulla. Abbiamo visto quando gli americani vengono qua nel 400, gli facciamo vedere l'opera mia prima, che si chiama Sconfitta, e questi cambiano dal nulla e dice, ma perché si chiama Sconfitta? Non si può chiamare Sconfitta, bisogna chiamare Vittoria, perché no, il caso Sconfitta, non Sconfitta, perché sono l'accettazione di questo nulla che entra nella vita, la quale vita fa un passo indietro e comincia a assumere coscienza. Allora, adesso questo è avvenuto negli anni passati, adesso capisco sempre di più il fatto di questo buco che si è formato, che è un punto di nulla, è un annichilimento, come sia difficile per un popolo di questo tipo, che è ancora un popolo nuovo, il fatto dell'elaborazione di questo nulla, l'elaborazione di questo negativo, questa non assunzione della morte dentro se stessa, di questo anticorpo morte perché l'organismo biologico possa vivere meglio, possa vivere di un altro tipo di creatività che non sia una risposta d'azione e basta, che poi porta come conseguenza al fatto di azioni e reazioni continue. Ecco, con questo ultimo accenno, cosa adesso questo stanchissimo.
Dottore, posso fare una cosa? Siccome noto per me, non so se anche per le altre persone, una maggiore capacità di capire quello che dici, nel senso che io penso che questa commedia che tu hai amato molto, il fatto che, cioè questo rapporto affettivo con questa commedia, abbia scatenato anche in te, scatenato la parola grossa, un diverso modo di comunicare agli altri. Io l'ho visto sentendo quello dove non ero presente, quel dibattito con Antonino, eccetera, le domande e le sue risposte, e mi sembra che da questo gesto d'amore verso me sia nato un suo diverso modo, un modo più, forse più semplice, un modo più diretto, un modo più, non so, io lo recepisco di più, non so se è un fatto personale o se...
No, io dico, la mia lettura è sempre in termini di oggetti, di cose della fine del cosa mondo, cioè io dico, è vero quello che tu dici, che questa commedia ha segnato come il compimento di una serie di processi. Siccome nella commedia sono inseriti tutti questi delitti, questi punti da definire, e tutta questa logica complessa in questo momento, cioè, siccome la sua rappresentazione in parte, almeno 10, 20, 30%, ha portato dentro questa complessità, questa complessità è entrata a far parte, diciamo, della realtà storica, perché è una rappresentazione che si è data in un ambito storico, in un teatro storico di anni, e quindi ha assunto tutte queste caratteristiche di una sollecitazione. Allora, questo processo rende più facile l'accoppiamento, perché è quello che io dico, Dani, nel senso che quando hai cominciato a parlare di tutti questi processi altri, all'inizio quando hai cominciato a parlare di questa sconfitta, di questo nulla, è cosa la gente dice, questo è male, questo sta dicendo. Ma perché il mondo, la realtà, diciamo, non aveva ancora, per questo discorso che facevo anche stasera, accettato, cioè il processo nella realtà, la realtà non aveva assunto ancora questo altro piano di coscienza di cui sto parlando. Cioè, non era meno cieca rispetto a questo piano. In questi 15 anni, 20 anni, da 88, o diciamo da quando sono nato, man mano che questo processo sto portando avanti, o questa realtà è meno cieca, allora l'accoppiamento è più facile, ed è più facile anche per me. Allora, mettendo al mondo tutti questi tipi di oggetti, chiamiamoli così, per cui la famiglia è questo oggetto, questi seminari sono questo oggetto, questi quadri sono questo oggetto, l'altro luogo è un oggetto, tutti questi oggetti producono continuamente questo accoppiamento. Questo accoppiamento permette che non ci sia questa disparità da un certo piano di coscienza a un altro piano, un'attività pensante che vuole, quell'altra che è troppo piena. Questo permette una continua messa a punto, e quindi un'uscita minore, una differenza minore, per cui mi posso permettere anche da quest'altro piano di parlare una lingua più facile, anche perché sento che l'altro mi risponde con una sua lingua, che ha acquisito quest'altro, ma non soltanto qui nell'auditorio qui, ma lo sento in un'attività più complessiva, cioè questa idea sta entrando a far parte, diciamo, del contesto quotidiano delle cose. E allora io posso rispondere. E man a mano il mio discorso corrisponde, e io stesso corrispondo mentalmente e fisicamente a questa trasformazione che è stata messa in moto attraverso tutti questi oggetti o queste risposte. Di questo nulla probabilmente implicito già nel processo mentale umano o nell'oggetto di realtà già esistente, ma che non era mai stato rivelato, oppure che è l'esercita a fare cosa o altre cose. Ma non hanno portato in termini, diciamo, della quotidianità, della presentazione normale, questo parlare quotidiano, fin dei conti mio parlare anche quotidiano, questo parlare in un certo senso è molto semplice, come fa Heidegger o Hegel o Einstein o Cooper di Bessa, è molto semplice. Tant'è che l'immediato è fatto di queste cose, non è scarso. Giuseppe, suoniamo.
Però vuole risuonare.
Sì, sono un po'. Mi vibrano un po' le orecchie.
Sentire, facciamo gli ultimi due.
Sì, prima non lo facciamo.
No, se lo vuoi fare, fammi vedere qua. Thank you. Ecco, questo qui è un pezzo, questo qui capisco che siano inquietanti, perché questi non erano presuggiti per un fatto scenico, per la musica, la scena, di un finire, queste qui che sono, mi fa vedere, sono musiche che hanno, sono le astuzie del tempo, cioè il tempo che, o le lacune e le irregolarità, queste raccontano le lacune del tempo e la loro, la irregolarità del tempo, a noi ci sembra, il tempo ci sembra regolare, su quest'altro piano il tempo è discontinuo. L'altro pezzo è gli sguardi sul silenzio, dov'è il tempo, come se il tempo fosse scomparso e non lo va a cercare, non lo trova più, perché il tempo, diciamo, quello ragionevole, quello conosciuto, è svanito perché se n'è andato a spasso anche lui, insomma, bisogna andare a cercare, perché tutte queste categorie mentali umane sono abbastanza restrittive, mentre qui si parla di altre, di un'altra dimensione temporale. Allora questo sì, capisco che questa è una certa inquietudine. Smuova, anche se al suo interno, sul fondo, c'è comunque questo elemento di grande quietitudine.
Comunque,